benedetta fra tutte le donne. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine, sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: ti saluto piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio ti darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come è possibile? Non conosco uomo. Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio. E questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. E l'angelo partì da lei. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
L'uomo umanamente conosce, umanamente sperimenta, umanamente entra nei fatti e tenta umanamente di interpretarli. E noi sappiamo bene che umanamente è diventato per noi anche quasi un alibi. Umanamente non siamo capaci di conoscere Dio. Umanamente non siamo capaci di donarci a Dio. Umanamente non sappiamo accettare la sofferenza, la morte, tutte cose che invece proprio appartengono alla nostra natura. Dunque la conoscenza del primo uomo, di Adamo ed Eva, cioè una conoscenza immediata, una conoscenza che ha la possibilità di prendere subito quello che desidera avere, possedere, abbiamo detto all'inizio, chiedendo perdono a Dio, possedere l'oggetto della conoscenza. Questo è il cono d'ombra nel quale tutta l'umanità ha camminato fino alla rivelazione del Figlio di Dio. Possedere, conoscere possedendo, conoscere per possedere, conoscere meglio per possedere di più. Guardate, amici, che questa logica, anche se non è così marcatamente espressa nelle nostre attività, nelle cose che ci riguardano, in realtà sottende tutte le nostre azioni. Noi facciamo sempre qualcosa per ottenere qualcosa. E quando ci dirigiamo verso qualcuno, ci accorgiamo presto che anche da costui desideriamo qualcosa. Dunque un modo di conoscere che non necessariamente ha rispetto per l'altro, per l'oggetto della conoscenza, ma lo rende non solo oggetto della conoscenza, ma oggetto anche delle proprie voglie, delle proprie bramosie, del proprio senso del possesso. E questo, lo sappiamo, ha generato divisione, ha generato separazione, ha generato giudizi, ha generato guerre. Il desiderio di possedere ciò che si conosce, o meglio, la possibilità di conoscere ciò che si intende avere per sempre, per sé solamente, per sé, genera inimicizia con l'altro. È la storia di Adamo ed Eva, ma direi è la storia dell'uomo che quando sale a ritroso trova Adamo ed Eva, cioè trova l'inizio della propria bramosia, l'inizio della propria concupiscenza. Per quanto l'uomo si studi di tornare all'origine, non può che trovare il suo errore commesso volontariamente, responsabilmente. Non può dare la colpa a nessuno. Questa è la logica dentro la quale tutta l'umanità si è mossa e va avanti anche oggi. Anche oggi noi siamo affrancati, lo sappiamo, dal peccato originale. Però facciamo i conti con questo: tu quando conosci le cose le conosci così. Pensa un po': quando è che tu prendi una cosa per te? Quando sai che è buona per te, quando decidi tu che è buona per te, cioè quando pensi di conoscerla e di apprezzarla avendola conosciuta secondo i tuoi criteri. Ma poi ti accorgi che non è così, non sempre è così. Come mai decidi di scegliere una moglie e allo stesso tempo, qualche anno dopo, decidi di non volerla? Come mai pensi di poter decidere di fare una certa cosa e dopo un po' di tempo decidi con altrettanti criteri che ritieni buoni di non doverla fare? Questo è secondo natura? Questo è secondo la tua umanità? Se fosse secondo la tua umanità, ci sono altre cose che tu ricevi, non le hai scelte ma le terrai per sempre. Pensa ai tuoi figli, mica sceglierai un giorno per mandarli via e non volerli più vedere, non volerli più amare. Anche se loro se ne andassero, non potresti tu generare una divisione, una separazione così forte. Allora c'è qualcosa di malato che si muove intorno alla tua capacità di relazionare, di conoscere, di apprezzare, di amare? C'è qualche cosa che si è. Allora che cosa fa la fede? Come ci viene incontro l'annuncio dell'angelo che dice a Maria: guarda, è vero, dice Maria, no? Io non conosco uomo, come è possibile questo? Sta dicendo: io umanamente non conosco la via di uscita da questa realtà di peccato, non la conosco. Dimmi come è possibile uscire. E lei lo può dire, lo può chiedere questo. Sai perché? Perché quando l'angelo le risponderà, Maria sa che non obietterà nulla. Mentre tu, quando anche l'angelo ti rispondesse, ti accorgeresti di avere ancora delle fondate obiezioni. Questo è quello che noi intendiamo dire quando diciamo umanamente: sì, Signore, guarda, ho capito, veramente ho compreso qual è il tuo disegno di amore e mi piacerebbe pure seguirlo, ma umanamente ho delle obiezioni. Ce l'ho oggi, ce l'avrò domani, ce l'avrò dopodomani. E io non so se tu che mi rispondi oggi mi risponderai pure domani, e non so se dopo domani nella mia vecchiaia tu vorrai ancora farmi grazia. Prova a fare un cammino di fede, prova a entrare dentro un cammino di conversione e guarda come il sospetto, come un pensiero serpeggiante si avvicina ai tuoi passi e costantemente ti dice: ma fino a quando? Ma fino a che punto? Fino a quando ce la farai? Fino a che punto Dio ti assisterà? Dove ti porterà? Sei sicuro? Sei certo? Puoi veramente abbandonarti? Sai cos'è la volontà di Dio? Questa volta, caro uomo, ti è chiesto di conoscere la volontà di Dio, ma non conoscerla per farla diventare una volontà tua, da gestire tu. Questa è una volontà che conoscerai abbandonandoti ad essa, lasciandoti guidare da essa. E questo uomo che ti sembra tanto difficile, quasi impossibile. Dunque Maria invece no, Maria fa una domanda, Maria ha la capacità e la possibilità ed espone il suo dubbio, che non è un sospetto. Io umanamente non conosco questa via, come tutti i miei fratelli, come tutti gli uomini e donne come me, io non so come umanamente si esce da questa realtà. Ma tu mi dirai come è possibile. Io non obietterò perché non ho sospetto. Io non sospetto che quando tu mi risponderai Dio forse non farà quello che dice. Io non sono come gli altri uomini per, per certi versi, perché non condivido con loro questo desiderio di avere tutto solo per me. Allora potremmo andarla a vedere questo aspetto di Maria, delle icone mariane, ce l'avete presente, no? Le icone retrofe, no? Bizantine della Madonna, che porta in braccio il bambino, se voi guardate bene. Maria non guarda te come le altre icone di Gesù. Maria non guarda il bambino, incredibile. La madre non guarda il figlio che ha nelle nostre raffigurazioni, la madre guarda sempre suo figlio. Non guarda suo figlio, Maria guarda in basso come se guardasse dentro di sé. È il bambino che guarda la madre o che la carezza o che la tocca, esprimendo la tenerezza di Dio e la tenerezza dell'uomo allo stesso tempo. Maria no. Maria non fa un figlio per tenerlo per sé, non fa un figlio per possederlo per sé. Maria geme, partorisce questo figlio sapendo fin dall'inizio che è il figlio dell'Altissimo. Per dirla a modo nostro potremmo dire: io scopro una vocazione che tu, Signore, vuoi dare alla mia vita. Ti direi subito come posso. Umanamente non mi è possibile, ma non so neanche se mi va seguire questa via. Allora tu mi rispondi: io la renderò possibile. Allora io non mi metterò più a guardare questa vocazione che tu mi dai come una cosa mia, come un tesoro geloso, come qualcosa di far tornare a mio vano. Io userò questa vocazione per vederti, per cercarti e per vedere, dopo averti cercato, se ti troverò ancora e ancora e ancora, sapendo fin d'ora che questo progetto che per me è mio è tuo, non è neanche degli altri, è tuo, e lo condividiamo tutti nella misura in cui sappiamo guardare qual è la finalità del progetto di salvezza che hai fatto per me. Questa logica, che è la logica di Maria, ci salva, amici, ci salva veramente. Guardare la storia in questo modo ci rende immacolati, ci mette al riparo, distrugge il veleno del peccato originale. È un antidoto questo abbandono del fiducioso di Maria contro il veleno del peccato originale. Diventa per noi una condizione di una nuova possibilità. È interessante che l'Arcangelo Gabriele poi risponderà a Maria dopo aver detto queste grandi cose molto, molto, molto alte, che forse Maria non può capire. Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra. Maria non sa comprendere, è un linguaggio che non è il linguaggio del popolo, che non è il linguaggio della preghiera, che non è un linguaggio molto, molto lontano da Nazareth, è il linguaggio del tempio, della presenza, della inabitazione che Dio, no? Dell'arca, del santo dei santi, non lo conosce. Allora ecco che l'arcangelo subito traduce in chiave umana tutto quello che proprio lei non avrebbe saputo capire in un'altra chiave, e dice: guarda Elisabetta tua parente, è sterile avanti negli anni, eppure è già al sesto mese. Allora quello che noi deriviamo da questa incontro con la madre di Dio è questo: guarda la tua storia, già volge al declino, già ha fatto il suo giro di boa, e forse fino adesso è stata un po' mediocre, forse è stata un po' sterile, forse tanti frutti non li ha prodotti. Guarda la storia del tuo nemico, anche quella è giunta ad un momento in cui forse ti sembra che non può produrre più. Guarda la storia del tuo matrimonio, forse pensi che sta veramente volgendo al declino. Guarda la storia della tutta la tua vita, forse veramente pensi che non ci sarà più niente da fare. Ebbene, dice l'Arcangelo Gabriele, cioè dice la Chiesa, dice Dio alla Chiesa, alla sua sposa: eppure è già al sesto mese. Questa realtà è già gravida, la tua vita è già gravida, il mondo è già gravido, tutto porta in sé i semi del Verbo. Beato l'uomo che saprà rintracciarli, conoscerne l'itinerario e non appropriarsene e non strapparli con questo senso del possesso che mettiamo addosso, ma li aiuterà a germogliare, ma li aiuterà a crescere e a portare frutto. Costruire l'uomo secondo il Vangelo, secondo la Scrittura. E questo è il ministero salvifico che è affidato a tutti quelli che, guardando all'Immacolata, desiderano ricostruire la credibilità della Chiesa in questa generazione e per quelle che vengono. Questo ministero, se lo vuoi sapere, è affidato proprio a te. Ora fermati, guarda bene che cosa dice il tuo cuore, che cosa ha pensato il tuo cuore, che ti ha suggerito quando hai sentito queste parole. Ti ha detto: non è possibile, non è per te, si sta sbagliando, non ti conosce, tu hai altre cose da fare, tu non puoi, non ce l'hai mai fatta, non ce la farai mai, sei vecchio, sei vecchia, non hai mai potuto capire, non ce la fai, non hai cultura, non hai esperienza. Una cosa ce l'hai: la volontà di avere. Lega questa al progetto di Dio e Dio farà tutto il resto. Questo te lo promette la Chiesa, e quando te lo promette, sai come ti guarda? Il volto della Beata Vergine, e ti porge il suo figlio e dice: guarda, ti ostende il suo figlio e dice: guarda, io ti sarò madre se tu vorrai generare, partorire questo mio figlio. Siamo dato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, tu hai preparato un posto nella storia perché il tuo figlio vi potesse trovare di morte, e lo hai fatto così bello e così santo, e tuttavia così vicino alla nostra umanità, che la nostra meraviglia ha superato la nostra capacità di comprendere, e noi abbiamo venerato, amato, rispettato e ricercato questo luogo santissimo che tu hai chiamato col nome di una donna. Padre Santo, se lo Spirito Santo, attraverso il quale tu hai reso possibile il concepimento del Verbo, verrà a trovare anche la nostra incredulità, anche noi saremo resi incapaci di generare, di concepire, di partorire il tuo Verbo eterno dentro questa storia di contraddizione. Non permettere che il sospetto vinca la nostra capacità di abbandonarci. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per la tua Chiesa, un luogo vicino a te, come una fessura nella roccia, dal quale ogni uomo in ogni tempo può veder passare la tua gloria. Purifica la tua sposa, rinnovala, rendila aperta, forte, credibile in questo tempo, che ogni uomo vi possa trovare rifugio e nutrimento. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per gli uomini senza speranza che noi abbiamo conosciuto nella nostra vita. Qualche volta li abbiamo visti schiacciati, oppressi dalla loro stessa identità. Riaccendi nel loro cuore il desiderio di cercarti, semmai arrivino a trovarti andando come attentoni, benché tu non sia lontano da ciascuno di noi. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo anche per quegli uomini che in qualche modo ci sono di ostacolo, sono a noi prossimi, qualche volta condividono con noi lo stesso tetto. I loro pensieri, i loro atti ci giudicano, le loro difficoltà ci pesano e mettono in evidenza la nostra debolezza e la nostra fragilità. Salva loro e noi, perdona loro e perdona noi, come ci hai permesso di chiederti nella grande preghiera del Padre nostro. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e misericordioso, che ti mostri fedele nel tempo e che conduci le nostre vie verso la perfezione, guarda questi tuoi figli, togli da loro ogni impedimento, mettili a riparo da ogni maleficio, da ogni cattivo pensiero, da tutto ciò che li ostacola in qualche modo. Riaccendi in loro il desiderio di ricercarti, di abbandonarsi alla tua volontà e di trovarvi la loro felicità eterna. Te lo chiedo per Cristo, il nostro Signore.
Amen.